Allora, quando arriviamo al secondo annuncio della passione da parte di Gesù, siamo seguendo il testo di Marco al capitolo 9, i versetti 30-37, allora scopriamo un'altra delle condizioni che sono essenziali per vivere con frutto la pratica della sequela di Gesù. Il testo ve lo allora dice così: partiti di là attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Poi Gesù continua il suo cammino, arriva a Cafarnao, entra in casa e chiede: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Allora Gesù si siede e dice: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Poi prende un bambino. Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Allora, c'è l'annuncio della passione, i discepoli non comprendono e Gesù fa l'ammonizione su questa non comprensione. Noi possiamo, come dire, sottolineare alcuni particolari. Il primo avevo già accennato ieri. Gesù non rimprovera i suoi apostoli perché cercano grandezza. Gesù dice loro in cosa consiste la grandezza gradita a Dio. Se riandate, mi pare che sia la domenica 25esima del tempo ordinario anno B, quando la liturgia proclama questo brano, abbina il capitolo 2 del libro della Sapienza, quando dice: i malvagi, sragionando tra loro, dicono, vi accenno il brano perché è bellissimo. Siamo nel libro della Sapienza, al capitolo 2. Il nucleo di questo ragionamento che fanno i malvagi è: tendiamo insidie al giusto, ci rinfaccia le trasgressioni, proclama di possedere la conoscenza di Dio. E poi, vediamo se le sue parole sono vere. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti. È come la descrizione della vicenda di Gesù. La cosa straordinaria di questo brano è che si conclude in questo modo. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati, non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Quando l'uomo cerca la grandezza secondo il mondo, non conosce i misteriosi segreti di Dio. E siccome i segreti di Dio sono per il cuore dell'uomo, quando tu non conosci quei segreti, il tuo cuore resta oppresso, non fiorisce. Allora, ritorniamo al brano di Marco. Potrei spiegare la risposta di Gesù subito così, quando dice: cercate sì la grandezza, ma la grandezza secondo Dio. Allora, la qualità della grandezza secondo Dio è nell'ordine della comunione, della gioia per l'altro, della gioia condivisa con il Maestro. E se Gesù dice: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti, sta alludendo a sé. Quando nell'ultima cena dice: chi è più grande, il padrone cioè chi sta a tavola o chi serve? Eppure io, che sono il maestro, vi servo. Allora, voler essere il servo di tutti significa voler essere trovati in Cristo. Questa deduzione non è immediata per noi, ma siccome tutto ciò che Gesù chiede agli suoi discepoli, lui per primo lo vive nella sua umanità, vivendo secondo la parola di Gesù, noi siamo trovati in Gesù. E quando dice voler essere l'ultimo, non vuol dire dietro a tutti. A noi ci fa un po' paura questo, no? Non avere alcuna importanza, sempre nell'angolo. No, no, non dice così. Ultimo lo dice in rapporto al contrasto: se tu vuoi essere primo in questo mondo, sei l'ultimo nel regno di Dio. Se tu sei ultimo in questo mondo, sei primo nel regno di Dio. Perché? Perché essere ultimo vuol dire servire tutti. E siccome il figlio dell'uomo, no? È inviato perché tutti conoscano la grandezza dell'amore del Padre, allora essere ultimi equivale all'essere servi come Gesù. E poi c'è un, come dire, come un particolare che per noi esige una spiegazione ulteriore. Nell'antichità si poteva comprendere. Quando Gesù fa l'esempio del bambino, no? Chi accoglie un bambino? Noi in genere immaginiamo il bambino sempre dal punto di vista affettivo, no? Un bambino, non so, attira simpatia, ma non è questo. Occorre riportare la frase di Gesù all'epoca sua. All'epoca sua, nella società sia romana che ebraica, il bambino non è soggetto di diritto. Il bambino, diciamo così, è difeso solo in ragione della famiglia che lo custodisce. Famiglia intesa in senso largo, non è solo papà e mamma, può essere il gruppo parentale, può essere la tribù. Comunque, il bambino non è soggetto di diritto. Allora, quando lui dice chi accoglie uno come un... cioè, chi accoglie questo bambino accoglie me, vuol dire... quando noi, da discepoli di Gesù, ci riferiamo agli uomini senza alcun attributo di questo mondo, vale a dire che è bello, che è brutto, che è uomo, che è donna, che è buono o cattivo, se bianco o giallo, cioè, quando non c'è nessun attributo, c'è soltanto il fatto che appartiene all'umanità, allora noi accogliamo Gesù. Cioè, accogliere i fratelli, diciamo, come un bambino, vuol dire accoglierli senza altra qualifica di questo mondo. E già questo non è così semplice per noi. Cioè, noi, nei rapporti, diciamo, da adulti, non siamo mai senza filtro quando ci rapportiamo alle persone. Noi subito vediamo se, non so... se è benevolo, se non è benevolo, se è disposto ad ascoltarsi, se no, se è bello, se è brutto, se attira o non attira. Noi subito. Invece, e anche questo è esperienza. Verso un bambino, io ho provato a domandare, non so, anche a stranieri, no? Verso un bambino, l'atteggiamento degli adulti è un bambino, non interessa che sia cinese, italiano, bello, non interessa. Io ho visto a volte sui treni, cioè, se un bambino piange, no? È un bambino che sia di, che so, figlio di, che sia tenuto, che tu capisci che è una famiglia buona oppure no, non interessa, è un bambino. Allora, la prima sottolineatura è rivolgersi da discepoli di Gesù ai fratelli come a bambini, cioè quando tu riesci a vedere l'uomo senza alcun, diciamo, senza alcuna qualità, senza alcuna qualifica di questo mondo. E questo è il primo aspetto. Vabbè, lo dico un po', se dopo diventa tutto lungo. Lo dico io. Allora, quando si legge il passo parallelo di questo esempio dei bambini in Matteo, c'è un'altra specificazione. Allora, Marco dice di accogliere il bambino. In Matteo si dice, se uno non si fa bambino, non entrerà nel regno dei cieli. No? Ha due significati. Allora, se uno non si fa bambino vuol dire, se uno in qualche modo cerca una importanza di sé che appartiene a questo mondo, il regno di Dio non lo tocca. Allora, il dire che bisogna diventare come bambini significa che noi non dobbiamo davanti a Dio rivendicare alcuna proprietà se non il desiderio di Dio di dare il suo regno a noi. Non viene dato a me perché sono bravo e a te no perché sei cattivo. Il dono di Dio è svincolato da ogni qualità. E questo sarebbe il primo significato del diventare bambini. Ma ce n'è un altro che purtroppo le traduzioni non rendono. Quando si dice, no, se uno non diventa come un bambino non entrerà, no? In greco non c'è scritto se uno non diventa. E non so perché tutte le versioni della Bibbia, a parte quelle antiche, non hanno avuto il coraggio di definire esattamente secondo il testo greco. Il testo greco dice se uno non si umilia come un bambino. Il contesto del diventare bambini è il contesto della passione. Non è una cosa, non so, tipo sentimentale, diventare bambini vuol dire come diventare innocenti. Affatto, non c'è ombra di questo nel Vangelo. Il diventare bambini è legato al fatto se tu non ti umili. Allora, il contesto del riferimento della passione è molto più specifico per la comprensione di questo testo, perché si dice se uno non si umilia come un bambino è come il figlio dell'uomo che si è umiliato per mostrare la grandezza dell'amore del padre. Quindi diventare bambini, oltre al significato che ho detto prima, comporta questo umiliarsi. Ma ci si umilia in rapporto a che cosa? E qui è da comprendere, perché il discorso consegue sempre la richiesta di grandezza. Gesù parla di questo in rapporto al fatto che l'uomo cerca grandezza. Allora, così qualche suggerimento. Un uomo che si ritenga grande, che si ritiene grande perché tiene gli altri piccoli, è un uomo grande? Se io mi faccio grande solo perché gli altri sono più piccoli, sono davvero grandi? Allora, nella diciamo dimensione spirituale, la vera grandezza è ritenere tutti grandi più di me. E pensate, no, a San Paolo quando dice state sotto, mi pare che ci sia l'espressione proprio sotto i piedi, no? Adesso non mi ricordo bene, bisognerebbe andare a controllare, ma come dire, voi non computatevi di nessuna importanza, state sotto tutti, no? Allora, il voler essere grandi nello spirito è tenere tutti grandi. E come per l'umiltà, no? L'umiltà non è dire poverino me, il chinare la testa, no? Fare sempre, no? Mi ricordo c'era un'espressione di un indiano Yaqui del Messico che mi ha sempre, io da ragazzo ho letto, mi piacevano gli indiani, no? Ho letto tanti fumetti e poi quando sono entrato in monastero ho chiesto di comprare tutti i libri che parlavano degli indiani d'America, e a quell'epoca si pubblicavano, non so, il Caposole, Cavallo Pazzo. Allora, leggendo, trovi delle perle di umanità. E questo indiano Yaqui che dice l'umiltà è fare in modo che nessuno chini la testa davanti a te. Ed è vero. Cioè, l'umiltà non è un qualcosa che faccio io per me, è che tengo tutti alti. Ecco, è che tengo tutti grandi, non permettere che nessuno si abbassi davanti a me, no, per dirlo, no? Comunque, questo della grandezza è legato al tenere tutti grandi. Ma c'è un'altra cosa, no? Questo del il farsi servi, no? A un certo punto si dice, è proprio riferito a Gesù, siccome lui è il maestro e si mette a servire, allora essere servi è come essere, diciamo, lui che è il primo con la P maiuscola, no? Allora, quando tu sei servo, sei come il primo, vale a dire, il modello che hai davanti per l'essere servo è di una enorme grandezza. Se tu cogli quella grandezza, non solo non fai fatica a servire, ma trovi la tua gioia. Perché? Perché tu sei come il primo. Aspettate, mi è venuto un collegamento da fare. Allora, nel libro dell'Apocalisse, che adesso stiamo leggendo in questo periodo, no? Quando Giovanni ha la visione, no? Allora, quando allora eccolo qua. Allora, mi voltai per vedere la voce che parlava. Sono al capitolo 1, all'inizio, no? È lui che ha la visione di questo figlio d'uomo con i capelli candidi, no? La visione. Lui sente la voce, poi si gira per vedere. Poi dice, appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Allora, l'espressione potente: io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Leggete così: io sono il primo perché sono l'ultimo e perciò ho la vita piena. Allora, quell'essere il primo e l'ultimo corrisponde alla definizione del profeta Isaia, quando si dice che Dio è il primo e l'ultimo, nel senso che raccoglie tutto quello che c'è tra il primo e l'ultimo, no? Ma applicato al figlio dell'uomo, lui è il primo perché si è fatto ultimo. E proprio perché si è fatto ultimo, vuol dire che non ha nulla di questo mondo, quindi lui è occupato tutto e solamente dell'amore del Padre per noi. Questo è ciò che gli dà vita piena ed è quello di cui fa dono ai suoi discepoli. Ora, se l'uomo, proprio perché, come dire, vuole grandezza, la cerca secondo il mondo, quindi in fondo vuol dire se cerca di usare le cose, gli eventi, ma anche le persone in funzione della propria grandezza, non può essere gradito a Dio. Perché? Perché non fa conoscere l'amore di Dio per tutti. Invece se all'opposto rinuncia a tutta quella ricerca di grandezza secondo questo mondo, allora lui è come il primo che si è fatto ultimo e perciò ha la vita piena. Piena, secondo me, nella comprensione è immortificabile. Vuol dire, qualsiasi cosa succede, quella vita piena non ti è tolta, non ti è diminuita, mai. Sarebbe la vita in abbondanza, ma la vita eterna. Ma tutto questo è collegato al fatto che il discepolo, se è stato conquistato dal suo maestro, non cerca più una gloria che appartiene a questo mondo. Questo sarebbe il contesto di questa espressione molto potente, no? Dai, eccolo qua. Cioè di Gesù. Nel testo di Marco sembra che tutto si giochi nella contrapposizione primo-ultimo. Come dicevo prima, primo in questo mondo, ultimo nel regno dei cieli, ma non l'ultimo che poi entri, è che non lo vedi, non lo tocchi. E se non tocchi il regno di Dio per cui noi siamo fatti, come faremo a essere nella gioia? Nella parabola del giudizio universale, quando il re dice, no, venite, benedetti, no? Come l'espressione precisa è, venite, benedetti del Padre mio, non prendete.
Ricevete la verità,
ricevete
il regno.
Non mi viene preciso, ma dice che è il momento che voi potete godere del regno che è preparato fin dalla fondazione del mondo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'uomo è creato per questo regno e anche se sembra che non lo tocchi più, questo regno è sempre per lui. Quando Gesù rivela l'amore del Padre per l'uomo, lo rivela come non predisponendo, è già predisposto, come aprendo la possibilità all'uomo di godere di questo regno. E siccome questo regno non ha a che fare con le grandezze, i prestigi, l'importanza di questo mondo, vuol dire che per toccare quel regno noi dobbiamo rinunciare alla alla gloria del mondo. Ma questo rinunciare alla gloria del mondo non vuol dire sì, faccio un sacrificio, non cerco me. Vuol dire, ho un tale desiderio di che non mi importa di questa cosa, perché cerco quella più grande. Cioè cerco ciò per cui sono stato creato. Il senso della penitenza nel seguire il Signore deve essere una pienezza di vita, deve essere una gioia di vita, non il contrario. Quando prevale l'incontrario, vuol dire che al centro siamo noi, non c'è Dio che ci chiama al suo regno, non c'è Dio che apre il suo regno a noi e ce lo fa gustare. La conferma resta sempre la stessa, voler essere il primo significa voler essere come colui che è il primo. E mi pare che c'è un passo specifico di Luca 7 al versetto 28, dove viene definito Gesù così. Allora, lui si è fatto servo di tutti fino a morire sulla croce, perché tutti potessero conoscere quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Alla fine, il discorso è semplice, ma la pratica no. Perché la pratica no? Perché di per sé no, non possiamo non desiderare quello che Gesù dice e promette. Soltanto che quello che Gesù dice e promette lo dice nella scia della sua vita. E la sua vita non è stato un viaggio in carrozza. Allora, noi in genere guardiamo subito il frutto senza vivere le condizioni per poterlo ottenere, per poterlo godere, no? Allora, quando vi dicevo che la traduzione sarebbe, no, chi umilierà se stesso come un bambino, no? Che è collegato al contesto della passione, perché lui che ha umiliato se stesso ha fatto risplendere la potenza dell'amore di Dio per gli uomini. E i suoi discepoli devono fare altrettanto. Sono invitati a fare altrettanto. Allora, da questo punto di vista, chi diventa come i bambini vuol dire chi non ripone speranza in alcun statuto sociale. Non valgo perché sono ricco, non valgo perché ho 3 lauree, non valgo perché ho scritto 5 libri, non valgo perché, che so, sono intelligente, no? Quindi uno rinuncia a questo. In genere, quando noi diciamo io valgo per questa cosa, sotto sotto è così posso essere superiore a te che non ce l'hai. Non so se l'idea è sempre del confronto. A noi non è che interessa immaginarci che noi siamo i più intelligenti. Se non c'è la possibilità del confronto, ce ne frega di essere intelligenti. Ma siccome noi viviamo in un confronto perenne, certo che ci interessa essere qualcuno, essere intelligente, essere un po' in, no? Come si dice. Allora, non ripone speranza in alcun statuto sociale. Chi perde ogni importanza che sappia di questo mondo, allora può accedere alla rivelazione di Gesù. La vera questione che per noi diventa davvero un problema è definito chiaramente da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando, mettendo a confronto la potenza, perché gli ebrei cercano potenza, no? E l'intelligenza, la sapienza, i greci cercano sapienza, dice la debolezza di Dio è più forte, la stoltezza di Dio è più forte. Se noi potessimo essere convinti di questo, noi saremmo perennemente felici. Ma non lo siamo. Allora, ogni giorno noi è come se ci ritroviamo alle prese con questi desideri di grandezza che noi non possiamo sopprimere, ma questi desideri di grandezza vanno vissuti in modo gradito a Dio. Che è questo? Sta in questo contesto di passione. Debolezza di Dio, stoltezza di Dio è più forte della forza degli uomini, è più potente della potenza degli uomini. Se credessimo a questo, ripeto, non ci mancherebbe mai la gioia. Basta.